Dunque, quando dico che esiste la separazione dei poteri tra chi fa le scatole e le riempie, gli oggetti, e chi spiega che cosa significhino gli oggetti stessi, le disposizioni, faccio riferimento a una distinzione che risale nella notte dei tempi tra due modalità, la legis latio e la legis executio. John Locke, per esempio, distingueva essenzialmente due poteri, quello di porre le regole e quello di eseguire le regole. Ma le regole si pongono tramite atti, si eseguono tramite un'attività di interpretazione e adattamento. La legge dispone in via generale astratta, il giudice applica la legge al caso particolare concreto. Chiunque punito se Roberto Bin ha compiuto quella cosa e viene concretamente punito. Allora, i due momenti di porre le regole in senso generale astratto e applicarle al caso concreto strutturano la divisione dei poteri, che qui io vi ho messo in una chiave un po' diversa, come il potere di porre gli atti e il potere di interpretare le disposizioni, ma è la stessa cosa. Il grande costruttore di scatole e di disposizione è, nella nostra cultura, un organo politico, è la politica deputata a legiferare. Usiamo la parola legiferare come sinonimo di produrre disposizioni, atti normativi. Questa è la nostra cultura istituzionale, la nostra filosofia politica. Lo Stato si legittima in quanto si basa sulla rappresentanza, questo è, poi lo vedremo applicato in mille modi, ma è uno dei pilastri della nostra cultura. Non c'è potere se non voluto dal voto. Vi ricordate la frase di San Paolo, no? Nulla potestas nisi a Deo. Nel nostro sistema il Dio è il popolo. Si chiama democrazia per questo, no? Non c'è potere se non deriva dal popolo. Il popolo lo esercita tramite il voto, il nostro potere, il potere di fissare le regole, è un potere che deriva dal voto e dalla politica. Su questo non ci piove, noi si va a votare, si eleggono deputati, senatori, consiglieri comunali, consiglieri regionali, il presidente della giunta, il sindaco e così via. Questi organi sono caricati di legittimazione dal nostro voto e sono incaricati di volere. Loro esprimono la volontà normativa, questo loro indirizzo politico, questo loro programma politico, questa loro voluntas, questo atto di volontà. Questo atto di volontà in uno Stato di diritto deve raffreddarsi e trasformarsi in oggetti formali, deve acquisire la forma degli atti, la legge, il decreto, l'ordinanza e così via, e con quegli strumenti la politica fissa le disposizioni, fissa gli oggetti. E lì finisce. E lì finisce, perché al di là non può andare, può soltanto fissare oggetti. Non può anche dire che cosa significa. Non è sua competenza. Tanto è vero che se domani il Parlamento facesse una legge che riguarda uno di noi, cosa che non succede mai in Italia, e questa legge sarebbe illegittima, perché è un vincolo, come vedremo, che è il principio di eguaglianza, che dispone proprio questo, che le leggi devono essere generali e astratte, non devono guardare in faccia le persone, non si può legiferare in maniera diversa per lui e per lei, non si può fare. Le leggi devono essere generali e astratte e non fotografate. L'applicazione delle leggi parte dall'interpretazione. Ora, le leggi sono fatte da un corpo politico, non sono fatte da un senato di tecnici del diritto, per fortuna, per l'amor di Dio. Sono fatte da un corpo politico e il corpo politico, quando scrive le leggi, le scrive cercando di esprimere una volontà. Ora, vedete, tutto questo è un po' misterioso e un po' anche metafisico. Se pensate che il Parlamento è composto da 630 deputati e 315 senatori, voi capite che fondere queste volontà non è semplice. E ci vogliono mediazioni, incontri, scontri, accordi, e spesso il testo della legge ne risente. Su alcune cose non si dice, altri si usa una parola che non è tecnicamente impegnativa, perché questo fa parte della politica, la politica è fatta così. Noi votiamo persone non per la loro competenza, stiamo attenti a questo equivoco, ma per la loro, come dire, rappresentatività. È uno che ha delle idee che io condivido e lo voto per questo. Ora magari lui conosce male l'italiano, non voterei mai per uno che conosce male l'italiano, magari conoscesse anche qualche altra lingua, non sarebbe male, e quando scrive, scrive delle cose che non hanno una tenuta molto elevata. Usa delle parole che per la mediazione sono parole un po' ambigue. Frequentissima è nella nostra legislazione che il Parlamento non è d'accordo sull'uso di un certo termine, perché un termine è troppo preciso, allora si usa un termine più esteso. E questo scarica sull'interprete un peso maggiore nel capire che cosa vuol dire la legge. L'interprete, vi dicevo, gira per un circuito tutto diverso. Il circuito della politica va dal cittadino, i cittadini, paritariamente uomo e donne, al palazzo. Ed è un circuito fatto di voto e di responsabilità. Se noi non fossimo un paese un po' sventatello, noi dovremmo andare a votare pensando di valutare la prestazione di una certa maggioranza politica, e quindi il nostro voto dovrebbe essere premio o sanzione, dovrebbe funzionare così. Questo almeno è quello che ci dice la nostra filosofia politica, il nostro modo di impostare le categorie. Al momento del voto noi dovremmo trarre un bilancio e giudicare cosa? Non sicuramente la fattura tecnica delle leggi, ma quello che è la realizzazione di obiettivi, la condivisione dei risultati e così via. Il sistema dell'interpretazione è un sistema tutto diverso, è un sistema che non nasce dalla votazione, ma nasce da un concorso, e nel concorso si valutano le competenze tecniche, è tecnica quello che si mette dentro nel motore dell'interpretazione. I giudici non si eleggono in Italia, in quasi nessun paese moderno si eleggono i giudici, in alcuni degli stati americani si eleggono i giudici, ma non è che questo li riempia di grande orgoglio e soddisfazione. Da noi i giudici nella nostra cultura europea, di tutta l'Europa, compreso il mondo anglosassone e direi tutto il mondo derivato anche dalla Gran Bretagna, salvo gli Stati Uniti, i giudici non sono mai elettivi. Perché non sono elettivi? Ma perché il sistema di elezione è un sistema che premia la rappresentanza politica. Il diritto è un limite alla rappresentanza politica. Questa è una cosa molto difficile da mettere in testa, soprattutto ai politici, che non gradiscono i limiti. Ma quando noi ragioniamo del concetto di Stato di diritto, che per noi è un concetto portante, noi ragioniamo di un sintagma fatto di una parte Stato che ci rimanda alla politica e una parte diritto che ci rimanda alla tecnica. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi dobbiamo definire lo Stato, diciamo che lo Stato è un ente politico. La poleis greca è l'origine dello Stato, no? Fare politiche. lo Stato di diritto è uno Stato in cui la politica incontra il limite del diritto. Per questo si distingue lo Stato di diritto da una precedente forma di Stato che si chiama Stato assoluto, perché lo Stato assoluto era un ente politico dove la politica, il sovrano, era absolutus, era sciolto da limiti. La battaglia fatta dall'illuminismo e la rivoluzione francese ha portato a imporre la regola anche alla politica. Il politico è incaricato di fare cose, ma queste cose incontrano un limite nel diritto. Diritto, diritti. Nel diritto si fondano i nostri diritti. Noi siamo titolari di diritti. Lo studieremo poi alla fine del corso, diritti che partono dall'habeas corpus, il diritto di avere libertà personale, nessuno gli mette le mani addosso, nessuno gli può arrestare, nessuno gli può perquisire, al diritto della mia domicilio, alla mia libertà di circolazione, alla mia libertà di corrispondenza, alla mia libertà di manifestazione di pensiero e così via. Sono tutti miei diritti. E questi miei diritti sono dei limiti al potere politico. Se domani il Parlamento vota una legge che limita i miei diritti, lo Stato di diritto mi dà degli strumenti, cioè io posso ricorrere al giudice e al giudice dire: guarda, questa legge viola il mio diritto. E il giudice si trova in una condizione di far valere dei limiti al sistema politico, benché il sistema politico sia un sistema rappresentativo, anche se fossimo una migliore democrazia e fosse totalmente rappresentativo, ciò nonostante la maggioranza politica non può mangiarsi i diritti della minoranza politica, la maggioranza politica non può mangiarsi i diritti di Roberto Bin. Sarebbe troppo facile. Cosa facciamo? Votiamo, uno alla volta. Oggi facciamo una legge contro Roberto Bin, siamo in 60 milioni meno uno. Chi vince? Democraticamente 60 milioni. Domani tocca un altro. Ci vogliono 60 milioni di anni perché tutti quanti vengano puniti, però il gioco è un gioco al massacro. No? Allora, per evitare questa grande preoccupazione di un potere politico che si mangia i diritti dell'individuo, questo Leviatano, questo mostro biblico, no? La figura che nel Settecento era sempre indicata come il rischio del potere politico, si è inventato uno Stato di diritto dove la parte diritto è posta a limite a garanzia che la parte politica non esorbiti da questi limiti. Per fare questo bisogna avere un potere, diciamo, non politico, un potere non rappresentativo. Chiaro che se ragioniamo sulla legge contro Roberto Bin la gente potrebbe anche fregarsene, ma ci possono essere questioni più interessanti. Pensate al welfare. Una maggioranza in Italia, come in nessun sistema democratico, non può arrivare a votare delle regole sul welfare tali per cui una minoranza improvvisamente perde la garanzia dei suoi diritti. Non lo può fare perché questi diritti sono garantiti dall'ordinamento, in particolare dalla Costituzione. Una minoranza linguistica, una minoranza religiosa e così via. Per questo si dice, per esempio, negli Stati Uniti che il sistema di garanzie, la giustizia, diciamo, il diritto, è tendenzialmente contromaggioritario. È contromaggioritario nel senso che uno ricorre al giudice, in particolare al giudice amministrativo contro l'amministrazione e alla Corte Costituzionale contro le leggi, per far valere la prevalenza della difesa del suo diritto contro la legge o l'atto votato dalla maggioranza politica. E voi capite che questo significa che il giudice non può essere elettivo. Perché se il giudice fosse elettivo, anche il giudice rispecchierebbe la maggioranza politica. E allora comincerebbe il gioco. Facciamo una maggioranza di cattolici con i giudici cattolici che sopprimono la libertà di culto di altri culti. Poi facciamo la maggioranza di italiani che con i giudici eletti italiani che sopprimono le minoranze linguistiche. E così via. Gioco e massacro. Dittatura della maggioranza si chiama questo. Il pericolo della dittatura della maggioranza, che è sempre il pericolo del Leviatano, cioè di un strapotere del potere politico, fa nascere l'esigenza di controporre lo Stato il diritto e quindi l'esigenza di controporre alla formazione delle regole, tramite la politica, la difesa dei diritti da parte dell'ordinamento della giustizia. Vedete, una certa tensione tra politica e diritto, o se vogliamo tra Parlamento, tra legislatore e giudici, è funzionare in uno Stato di diritto. In uno Stato di diritto si può immaginare che il tendone stia in piedi proprio per la tensione che esistono tra questi due elementi. Notate che poi è una tensione complessa, perché le leggi lo fa la politica, le applica i giudici, ma i giudici possono interpretare le leggi, ma se la politica fa un'altra legge, i giudici sono vincolati a rispettare questo. Cioè, un principio è chiarissimo, è la prevalenza della legge, cioè dell'atto, della disposizione, sulla norma, un vincolo. Il giudice non può liberarsi del vincolo della legge. Lo dice l'articolo 101 della Costituzione, che non avete davanti. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo vuol dire che i politici hanno lo strumento per imporre la volontà ai giudici, ma questo strumento ha una forma, non è un'imposizione diretta di volontà come sarebbe nella dittatura. Ma tramite la produzione di leggi il legislatore vincola l'attività degli interpreti e l'attività dell'applicazione del diritto. Questo passaggio dalla disposizione alla norma, dall'oggetto al significato, ha un nome e il suo nome è interpretazione. Interpretazione è un nome molto generale. È normale parlare, non so, di un pianista, è interessante, l'interpretazione è data alla sonata 111 di Beethoven. La sonata 111 di Beethoven è l'oggetto, sta in una scatola, la forma sonata, dentro c'è una sonata specifica, scritta, è un oggetto toccabile, ma l'interpretazione di quella sonata è soggettiva, non ci sono due esecutori che la interpretano nella stessa maniera. Come tempi, anche come sensibilità. E vi facevo l'esempio delle terzine di Dante. Dante le ha scritte 700 anni fa con le terzine. Ciononostante, c'è gente ancora oggi che perde il suo tempo a interpretare quelle terzine. E queste terzine, che non sono state modificate, sono sempre uguali, assumono significati diversi man mano che cambia la sensibilità dell'interprete. È improbabile che un fiorentino del 300 interpretasse Dante come un giapponese del 2000. E probabilmente non è così. Perché quell'oggetto è staccato dal lavoro di interpretazione, così come le sonate di Beethoven sono staccate dalle mani del pianista. Qualsiasi testo è soggetto, qualsiasi documento, pensate alla pittura, i tagli di Fontana, non sapete neanche che è Fontana, magari, insomma, un'opera di pittura, qualsiasi quadro che vi viene in mente è sempre oggetto di interpretazione e c'è sempre qualcuno che vi trova cose che altri non hanno trovato, non perché siano fantasiosi, ma perché i tempi cambiano, le sensibilità cambiano, cambiano i riferimenti culturali e così è delle leggi. Noi abbiamo un ordinamento in cui sono ancora in vigore leggi che risalgono all'Unità d'Italia. Ma pensate che nel mondo anglosassone, dove, come vedremo, vige il principio del precedente, sono richiamati precedenti che risalgono al 1600 anche prima. Nel senso che le leggi sono rimaste, le disposizioni, gli oggetti sono rimasti gli stessi e ancora oggi vengono applicati. E prima di essere applicati devono essere interpretati, perché gli oggetti non si applicano nella loro pietrosità. Non è che uno dice adesso ti applico il codice civile, banf, volume per la testa. Come si fa a applicare questo a un caso? Difficile. Si può applicare il suo significato a un caso, anche perché il processo di applicazione è un processo complesso. Il giudice che deve interpretare e che deve applicare una legge a un fatto deve sapere di che fatto si sta parlando. Che cosa è accaduto veramente? Primo grosso problema. Si sentono i testimoni, non ci sono due testimoni che hanno visto lo stesso episodio con gli stessi occhi. Ognuno che parla racconta una storia diversa. Lascio Moon, famoso vecchio film da cui hanno copiato non so quanti. Qui c'è questo accadimento in Giappone che era raccontato da una serie di personaggi e non c'erano due storie che avessero il minimo rapporto l'uno con l'altra. La descrizione dell'evento era la stessa, apparentemente. Le cose erano le stesse, ma la storia era diversa. Perché se io guido una macchina e c'è un incidente con quel deficiente che viene dall'altra parte, lui guida la macchina e c'è un incidente col deficiente che viene da questa parte. I due racconti difficilmente sono perfettamente collimanti. Vedi la difficoltà di fare la constatazione amichevole. Più delle volte poi è amichevole, mica tanto, su alcune cose è meglio non parlare perché si litiga. È un problema di costruire il fatto, ma una volta che si è ricostruito il fatto, c'è un problema di capire cosa vuol dire la disposizione. Volete un esempio semplicissimo? Disposizione, articolo 32 della Costituzione che non avete davanti. Finirà questo gioco quando avrete quella Costituzione. Dice: la Repubblica tutela la salute, eccetera. Secondo comma, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Chiaro? Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, che vuol dire che le leggi possono introdurre delle misure di salvaguardia della salute pubblica, per esempio i vaccini obbligatori. Cosa su cui si è molto discussa, ma la legge può introdurre misure di questo tipo, perché dice vaccinando la comunità contro il vaiolo è debellato. Lo deve fare con legge, con decisione del Parlamento. Ma non è che improvvisamente il rettore può decidere che siccome sono antiestetico io devo essere sottoposto a un trattamento di rinfoltimento dei capelli. Così anch'io ho la cuffia come calciatore, c'è calcio balilla come il nostro presidente. Io non lo vorrei mai fare e nessuno mi può obbligarlo a fare. Nessuno mi può obbligarlo a fare, chiarissimo. C'ho mal di gola? Nessuno mi può operare e togliermi le tonsille se io non voglio. E se io ho un cancro e me lo voglio tenere e serenamente morire, nessuno mi può obbligare. Chiaro? Semplice. Problema. Fra i trattamenti sanitari obbligatori c'è anche l'alimentazione forzata e la respirazione forzata? Questo è il problema su cui si sta giocando in Italia una annosa partita sul cosiddetto finis vitae, che è un modo molto elegante per dire morte, crepare. Ecco. Io sto morendo, felicemente morendo, saluto gli amici, ciao ciao, ci vediamo, sì, figurati. Ecco. Bene, benissimo. Arriva l'infermiere con la sonda e dice mi dispiace, lei viene intubato. Io non voglio essere intubato, no? Lei deve essere intubato, perché se no sarebbe omicidio. Perché? Perché qualcuno ha detto che l'alimentazione forzata non è trattamento sanitario. Questo si sta discutendo in Italia, mica di altro. Allora, vedete, qui c'è un problema di interpretazione della disposizione. Che cos'è il trattamento sanitario? Ed è un problema drammatico, ovviamente, ci sto scherzando, ma avendo conosciuto persone che ci sono passate, vi assicuro che è drammatico. Cioè, oggi in Italia, per farsi staccare la sonda, bisogna fare dei casi giuridici che vanno sul giornale, i magistrati rifiutano di dire che cosa si applica, non si sa che cosa si applica. Ultimamente la Cassazione ha fatto una sentenza, a caso Englaro, Luana Englaro, che è in coma da 16 anni, in cui, dopo un'interpretazione anche molto sofferta, ha detto: benissimo, il padre può interpretare il volere della figlia e decidere di staccare le macchine. Il Parlamento ha sollevato un conflitto di attribuzione ritenendo che la Cassazione abbia esuberato dal suo potere. Vedete? Conflitto. Il Parlamento ha fatto causa, sta facendo causa alla Cassazione, massimo dei giudici, dicendo che la Cassazione nel suo lavoro di interpretazione ha invaso un ambito del Parlamento. Se dipendesse da me li boccerei. Tutti e mille li boccerei subito, perché non ha né babbo né mamma una cosa del genere. Ma per dirvi la tensione come si crea, e come si crea su dei problemi di oggettiva difficoltà di interpretazione. Ovviamente il Parlamento basterebbe che facesse una legge, è ovvio. Non fa una legge perché non riesce a raggiungere un accordo, anche perché è difficile raggiungere un accordo avendo una norma costituzionale così pregnante. Ed è chiaro che se fosse una legge che non dà al singolo la piena disponibilità della sua vita e della sua morte, come mi pare che sia garantito dalla Costituzione, il singolo inciso farebbe un ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento della legge. E vedete che la cosa è complicata non solo dal punto di vista della legislazione, ma anche dal punto di vista dell'interpretazione. Qui si tratta di interpretare una norma della Costituzione, una norma che è stata applicata tantissime volte, non ha mai avuto grossi problemi di interpretazione. Non ha mai avuto grossi problemi di interpretazione. Lo ha improvvisamente perché la vita medica si è talmente complicata che si può tenere tranquillamente in vita una persona per 16 anni appendendola alla macchina, senza nessuna speranza di risveglio né niente. È appesa alla macchina e tenuta in vita artificiosamente. Allora, su quel caso, che era un caso che 100 anni non era pensabile, 50 anni fa non era pensabile, 30 anni fa era difficilmente pensabile, è un caso moderno, tutto il mondo sta riflettendo e c'è esigenza di capire. Ahimè, i giudici hanno bisogno di decidere. Il Parlamento sta dicendo cosa faremo. Interessante, penseremo. Ma i casi giuridici si pongono ogni giorno. E il giudice deve rispondere a questi casi. E vedremo che questo è uno dei pilastri del sistema. C'è un problema di interpretazione delle disposizioni e c'è un problema di interpretazione dei fatti alla luce delle disposizioni, cioè di qualificazione degli eventi. Se io passo, prendo una mela, gli do un morso e la rimetto là, questo comportamento, che cos'è? Furto? Furto di morso di mela? Di solito uno prende la mela e la via, e allora quello è furto. Oppure uno prende la mela e fa schifo, e la rimette là, non ha acquisito. Vedete, sono delle cose che ovviamente non si producono ogni giorno, ma nel manuale li porto perché secondo me è uno di quegli esempi bellissimi, anni 70, primi anni 70, il problema di che cosa sia il furto nel grande magazzino, il furto in supermarket. Bel problema, perché ha diviso la giurisprudenza. Qual era il problema? Il problema è che giuridicamente le cose funzionano così. Se io voglio vendere questo libro, devo trovare un acquirente, contrattiamo, questo libro è mio, sì, posso venderlo, contrattiamo il prezzo, dopodiché scambiamo soldi, consegna e tutto va a puntino. Però c'è anche un'altra tecnica di vendita. Io posso mettere un banco, metterci tutti i libri, ognuno con un prezzo, e questa per il codice civile è un'offerta di vendita. Chi passa e prende il libro dicendo bene, lo prendo, ha completato il contratto. La mia è una proposta ferma, non la posso revocare, dicendo no, a te non lo vendo, è esposta al pubblico col suo prezzo. E il solo consenso dell'acquirente perfezione del contratto. Da noi si perfezionano i contratti di compravendita con il consenso, non con il pagamento. Allora, problema. Grande magazzino e giovane delinquente. Giovane delinquente va nel grande magazzino, vede il banco degli orologi, dice, bello questo orologio, e se lo caccia in tasca. Che cosa ha fatto? Ha rubato o stipulato un contratto? Naturalmente arriva il buttafuori, lo acchiappa, lo porta alla cassa e lui dice, che cosa volete? Volete che lo paghi? Vabbè, adesso non ho soldi. Lo paga la prossima settimana. No, non te lo vendo. Allora non se ne fa niente. Si può fare così? Il caso è andato in Cassazione. Perché c'erano molti giudici, soprattutto giudici un po' alternativi, per cui il giovane delinquente ci piaceva di più che la CONAT, e i giudici un po' alternativi dicevano, ma questo non è furto. Prendendo l'oggetto prezzato del banco, il giovane delinquente l'ha acquisito, mettendolo in tasca, confermato la sua voluntas contraendi, poi si sarebbe recato alla cassa, gli l'hanno impedito, se per caso si scopre che non ha i soldi, è inadempienza contrattuale. Inadempienza contrattuale vuol dire che o restituisco la merce, oppure gli la pago casomai gravata di interessi. Qual è il problema? Voi capite che una cosa del genere avrebbe devastato la grande distribuzione, forse non sarebbe stato male, però insomma le conseguenze difficili. È dovuto intervenire la Cassazione con una sentenza, anche una sentenza non facilissima, in cui si diceva no, qui prevale l'elemento soggettivo, il supermercato ha una sua struttura per cui fino alla cassa bisogna esporre le merci, il fatto di averle nascoste dimostra che tutto sommato non si voleva contrarre ma si voleva rubare e così via. Ma ha dovuto arrivare la Suprema Corte di Cassazione a dire una parola definitiva sul punto, perché la qualificazione dei fatti, i fatti erano accertati, non c'era un dubbio su cosa avesse fatto il giovane delinquente, ma era la qualificazione giuridica di quel fatto che è oggetto di interpretazione. E questo oggetto di interpretazione è un oggetto che interpreta il codice civile, le stesse norme che sono state interpretate milioni di volte, ma che improvvisamente devono essere applicate a un caso nuovo, a una dimensione nuova di casi esistenti. E questo è un lavoro che è riservato a un tecnico del diritto, agli interpreti e ai giudici. Ora, il blocco di lezioni che si apre adesso, per cui adesso vi darò solo l'ouverture di questo corso, di questa parte, e che proseguirà, diciamo, nelle prossime tot lezioni, è il primo problema dell'interpretazione, e cioè come il giudice, l'interprete, si sceglie le disposizioni e gli atti. Vi ricordo che domani pomeriggio incomincia la prima lezione di sostegno. Di sostegno, ma non è un sostegno, è una lezione di metodo di studio che vi consiglio di assaggiare quantomeno. E la mia assistente, la Chiara Bergonzini, vi prega di venire muniti di libro. Non so perché, è sua sovranità organizzare queste cose. Vi dicevo, il problema è come il giudice, col suo tocco e sulla faccia un po' porcella, decide di scegliersi le disposizioni, gli atti e le norme. Perché esiste questo problema? Questo problema esiste perché noi viviamo in tutti i sistemi giuridici moderni in situazioni di enorme complessità. In Italia, noi siamo molto speciali, di enorme complessità è grandissimo casino. Per darvi un'idea della complessità, immaginiamoci che il nostro ordinamento sia un bel scatolone, una bella, se va bene, un contenitore con le sue rotelle, dentro il quale galleggiano non si sa quanti atti normativi, non si sa. Qualcuno li ha stimati in 15.000, altri in 250.000, che non sono numeri vicini. Cioè non si riesce neanche ad avere la quantità, la misura della quantità di atti normativi che esistono, che sono attualmente vigenti. Vigenti vuol dire che sono obbligatori per il giudice, il famoso Iura Novit Curia, il giudice deve conoscerli. Conoscerli e riconoscerli. In questo contenitore, questa vasca da bagno, come dicono di solito, ci sono una quantità indeterminata di atti normativi. Perché? Pensate un po' che alcuni risalgono al 1865 e altri risalgono a 2008. Alcuni vengono dallo Stato, altri vengono da 22 legislatori regionali. Alcuni vengono dall'Italia, altri vengono dall'Unione Europea. Vi abbuono il problema dei regolamenti di 8.000 passa comuni, perché basta così. Questo vi dà già un'idea di quale sia non solo la complessità, la quantità. Cioè ogni giorno in quella vasca da bagno c'è un rubinetto che butta dentro delle cose. Quando il ministro con aria trionfante dice abbiamo finalmente approvato la legge, noi diciamo ma un'altra. C'è un altro oggetto che finisce lì dentro. Ma vi dà anche l'idea della incoerenza di tutto questo. Possibile che il così mitologico legislatore abbia legiferato in assoluto ordine e coerenza dal 1865 a oggi, superando fase statutaria, prima guerra mondiale, 20 anni di fascismo, occupazione, guerra, risurrezione, 40 anni di democrazia cristiana, governi che si alternano di centrodestra a centrosinistra, poi regioni, Unione Europea, eccetera. Ci può essere coerenza lì dentro. È possibile che questi atti normativi siano come concepiti come le tessere di Tetris per cui ognuna si incastra in una certa maniera nelle altre? Ovviamente no. Lì l'unica cosa di cui siamo certi è che c'è incoerenza. Per questo dico il giudice, messi i guantini, deve andare a pescare qui dentro la norma giuridica per il suo caso. Auguri. Questa è la condizione dell'interprete. Io parlo sempre del giudice come l'esponente primo di un mestiere, che è quello del giurista. Ma è chiaro che parlo del giudice metaforicamente, perché è il compito di qualsiasi interprete. Faccia lui il giudice, faccia l'avvocato nella causa, faccia il consulente, faccia il procuratore della Repubblica, faccia il commentatore, faccia lo studioso, faccia quello che deve delinquere consapevolmente. Comunque si tratta di un mestiere il cui compito è riuscire a capire quale sia la regola del caso. Che il caso sia stato commesso e quindi sia sotto processo, o deve ancora essere commesso. C'è qualcuno che dice, ma se io costruisco la piramide in giardino, quelle regole devo seguire, io questo lavoro devo fare, perché devo mettermi i miei guantini, gli stivaloni perché è grande il contenitore, e andare dentro e cominciare a frugare e poi dopo un po', tutto sporco di norme, esco con dicendo questa è la norma del caso. Auguri. Per fare questo, naturalmente, noi dobbiamo smontarci alcune idee stupide e munirci di alcuni strumenti efficaci. Le idee stupide è che l'ordinamento, come direbbe la parola stessa, sia ordinato. L'ordinamento è disordinato. Qui dovremmo applicare teoremi sul caos. Qui c'è un certo livello di caos. Quale livello di caos ci sia dipende, non è mai la stessa cosa. Ci sono settori in cui il caos è elevatissimo, altri in cui invece le cose sono abbastanza ordinate. Dobbiamo liberarci dell'idea che il legislatore esiste. Il legislatore è una metafora. Il legislatore è composto da organi molto diversi. Pensate che oggi, come oggi, oggi che cos'è? Lunedì. Lunedì per fortuna non si fanno norme in Italia, perché è il giorno in cui i politici fanno altre cose. Da domani in poi ci sono 22 più lo Stato, 23 legislatori all'opera. Per cui che domani, dopodomani ci esca una legge è garantito. Capito? Questo ogni settimana, ogni giorno. E quindi noi dobbiamo partire dal presupposto che lì dentro non esiste la realtà della coerenza, la realtà della non contraddizione, la realtà della semplicità. Non esiste, lì esiste la realtà del caos. Primo. Secondo, c'è un principio fondamentale che si chiama divieto di non liquet. Cioè divieto di denegare giustizia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno non può andare dal giudice dicendo: caro giudice, questo è il mio caso. Il giudice dice: scusi un attimo che vado scafandolo nella vasca da bagno, va nella vasca da bagno, tira fuori, dice: mi dispiace, ma non c'è la regola del suo caso. Come non c'è la regola del mio caso? Non c'è la regola del suo caso. Il legislatore non dispone nulla. Questo è stato nella storia del mondo un bel problema. Un bel problema. E siccome il sovrano è sempre stato molto diffidente nei confronti dei giudici, perché i giudici cercavano di fare diritto e quindi gli dicevano sempre delle cose che lui non poteva fare, cosa che il sovrano non piace, il sovrano ha cercato di creare dei meccanismi per cui il giudice, di fronte al problema di non avere una risposta per il caso, doveva scrivere al sovrano e il sovrano gli diceva che cosa doveva fare. Ma quando si è imposto lo Stato di diritto, il diritto e la politica si sono staccati. Oggi non è che il giudice, non trovando la norma del caso, scrive al Parlamento. Esistono altri meccanismi, ma essendo 1:30 mi pare di aver abusato della vostra gentile pazienza.